06 febbraio 2020. La minaccia del coronavirus dal raffreddore alla polmonite. Di Simon Martin, fratto Scientific American. L'epidemia attualmente in corso è causata dal virus 2019-nCoV, appartenente alla famiglia dei coronavirus, che comprende ceppi all'origine sia del comune raffreddore sia della letale SARS. I ricercatori stanno cercando di capire come evolvono questi patogeni e che cosa rende leggere oppure gravi le malattie che provocano. Il nuovo coronavirus del 2019-2019-nCoV, responsabile dell'epidemia in corso, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato emergenza sanitaria pubblica internazionale, prende il nome dalla famiglia di virus a cui appartiene. Il termine coronavirus poteva essere inizialmente sconosciuto a molti, ma la maggior parte di noi ha incontrato forme più blande di questi virus. Quattro ceppi causano circa un quinto dei comuni casi di raffreddore. Altri tipi causano malattie endemiche in alcune popolazioni animali, ma fino a meno di due decenni fa tutte le varietà umane conosciute causavano malattie così lievi che la ricerca sui coronavirus è rimasta un po' indietro. Tutto è cambiato nel 2003, quando l'agente patogeno dietro l'epidemia di SARS, sindrome respiratoria acuta grave, in Cina è stato identificato come un coronavirus. Nell'ambiente siamo rimasti tutti sorpresi, dice la microbiologa Susan Weiss dell'Università della Pennsylvania, e abbiamo iniziato a preoccuparci davvero di questo gruppo di virus. Si ritiene che quell'epidemia sia iniziata quando un coronavirus è passato dagli animali, molto probabilmente zibetti, agli esseri umani, dando luogo a un tipo di malattia chiamata zoonosi. La propensione di questi virus a tali salti è stata evidente nel 2012. Quando un altro virus è passato dai cammelli all'uomo, causando la MERS, sindrome respiratoria del Medio Oriente, che finora ha ucciso 858 persone, soprattutto in Arabia Saudita, cioè circa il 34% dei contagiati. Quasi certamente la SARS, la MERS e il nuovo coronavirus hanno avuto tutti origine nei pipistrelli. L'analisi più recente del genoma 2019-nCoV ha rilevato che condivide il 96% del suo RNA con un coronavirus precedentemente identificato in una precisa specie di pipistrello in Cina. Questi virus sono stati a lungo diffusi tra i pipistrelli senza far ammalare gli animali, spiega Stanley Perlman, microbiologo dell'Università dell'Iowa. Ma non c'erano pipistrelli in vendita al mercato animale di Wuhan, in Cina, dove si pensa che sia iniziata l'attuale epidemia, suggerendo che probabilmente era coinvolta una specie ospite intermedia. Questa situazione sembra essere una caratteristica comune a queste epidemie. Gli ospiti intermedi possono aumentare la diversità genetica dei virus facilitando più o diverse mutazioni. Ma cos'è un coronavirus? Qual è il fattore che determina se, quando e come passa agli esseri umani e quanto sarà contagioso? E cos'è che fa la differenza tra un caso di raffreddore e una malattia mortale? Negli anni trascorsi da quando questi virus sono emersi per la prima volta come una grave minaccia globale per la salute, i ricercatori hanno studiato la loro biologia molecolare nel tentativo di rispondere a queste domande. Anatomia di un coronavirus. I coronavirus sono virus capsulati a RNA a singolo filamento, ciò significa che il loro genoma consiste di un filamento di RNA invece che di DNA, e che ogni particella virale è avvolta in un involucro proteico. I virus fanno tutti fondamentalmente la stessa cosa, invadono una cellula e cooptano alcuni dei suoi componenti per fare molte copie di se stessi, che poi infettano altre cellule. Ma la replicazione dell'RNA manca tipicamente dei meccanismi di correzione degli errori che le cellule utilizzano quando copiano il DNA, quindi i virus a RNA sono affetti da errori durante la replicazione. I coronavirus hanno il genoma più lungo di qualsiasi virus a RNA, consiste di 30.000 lettere o basi, e quanto più materiale viene copiato da un agente patogeno, tante più possibilità ci sono di commettere errori. Il risultato è che questi virus mutano molto rapidamente. Alcune di queste mutazioni possono conferire nuove proprietà, come la capacità di infettare nuovi tipi di cellule o persino nuove specie. Una particella di coronavirus è costituita da quattro proteine strutturali: nucleocapside, pericapside, membrana e spicola. Il nucleocapside forma il nucleo genetico, incapsulato in una bolla formata dalle proteine del pericapside e della membrana. La proteina della spicola forma delle sporgenze a forma di clava che sporgono da tutta la bolla, facendo somigliare il tutto a una corona regale o alla corona del sole, da cui il nome del virus. Queste protrusioni si legano ai recettori presenti sulle cellule ospiti, determinando i tipi di cellule e quindi la gamma di specie che il virus può infettare. La differenza principale tra i coronavirus che causano un raffreddore e quelli che causano una grave malattia è che i primi infettano principalmente le vie aeree superiori, il naso e la gola, mentre i secondi prosperano nelle vie aeree inferiori, i polmoni, e possono portare alla polmonite. Il virus della SARS si lega a un recettore chiamato ACE2, e la MERS si lega a un recettore chiamato DPP4, entrambi si trovano, tra l'altro, nelle cellule polmonari. Le differenze nella distribuzione di questi recettori nei tessuti e negli organi possono spiegare le differenze tra le due malattie, come il fatto che la MERS è più letale della SARS e presenta sintomi gastrointestinali più evidenti. La MERS non è molto contagiosa, però il che potrebbe essere correlato ai recettori. Il DPP4 è altamente espresso nei bronchi inferiori, le vie aeree che portano ai polmoni, quindi bisogna avere un gran numero di virus in entrata perché le nostre vie aeree sono molto efficienti nel filtrare gli agenti patogeni, dice la virologa Christine Tait-Burkhard dell'Università di Edimburgo. È necessaria un'esposizione prolungata e intensa per raggiungere i polmoni, ed è per questo che vediamo ammalarsi persone che lavorano a stretto contatto con i cammelli. Al contrario, poiché gli agenti patogeni possono entrare e uscire più facilmente dalle vie aeree superiori, i virus che si replicano lì sono più contagiosi. Inoltre, la capacità di replicarsi a temperature diverse fa una grande differenza perché le vie respiratorie superiori sono più fredde, dice Tait-Burkhard. Se il virus è più stabile a quelle temperature, non arriva alle vie aeree inferiori. Le vie aeree inferiori sono anche un ambiente più ostile dal punto di vista biochimico e immunologico, aggiunge. L'analisi del 2019 nCoV suggerisce che il nuovo virus, come la SARS, utilizzi l'ACE2 per entrare nelle cellule. Questo è coerente con il fatto che finora sembra essere meno letale della MERS. L'attuale tasso di mortalità stimato per il nuovo coronavirus sembra di circa il 2%, ma la cifra potrebbe cambiare con l'evolversi dell'epidemia e l'aumento dei casi rilevati. Il quadro però si complica rapidamente perché i virus che utilizzano lo stesso recettore possono portare a malattie drasticamente diverse. Un coronavirus umano chiamato L63 si lega allo stesso recettore della SARS, ma provoca solo infezioni delle vie respiratorie superiori, mentre la SARS infetta principalmente le vie respiratorie inferiori. Non sappiamo perché, dice Perlman. Un'altra stranezza è che il recettore ACE2 è espresso prevalente nel cuore, ma la SARS non infetta le cellule del cuore. Questa è una chiara indicazione che sono coinvolti anche altri recettori o corecettori, dice il biologo molecolare Bertram Fielding dell'University of Western Cape di Città del Capo, in Sudafrica. Il virus che si lega a un recettore è solo il primo passo nel processo di ingresso delle cellule. Quando un virus si lega a una cellula ospite, i due iniziano a trasformarsi insieme, e altre proteine virali possono legarsi ad altri recettori. A rendere efficiente l'ingresso non è solo l'unico recettore principale, dice Fielding. Potrebbero essercene anche altri. La corsa agli armamenti con il sistema immunitario. Un'altra importante caratteristica dei coronavirus sono le loro proteine accessorie, che sembrano coinvolte nell'eludere la risposta immunitaria innata dell'ospite, la prima linea di difesa dell'organismo. La risposta viene innescata quando una cellula rileva un invasore e rilascia proteine chiamate interferoni, che interferiscono con la replicazione del patogeno. Gli interferoni innescano cascate di attività antivirale, dall'arresto della sintesi proteica dell'ospite alla morte cellulare indotta. Purtroppo, la maggior parte di questi processi è anche negativa per l'ospite. Gran parte della malattia è in realtà dovuta alla reazione immunitaria, l'infiammazione e agli effetti distruttivi indotti dai virus, dice Weiss. Questo determinerà anche quanto è virulento un virus, in che misura viene indotta una risposta immunitaria distruttiva invece di una semplice risposta protettiva. Questo aspetto è anche il motivo per cui le condizioni mediche esistenti sono così importanti. La maggior parte delle persone decedute a causa del nuovo coronavirus fino a oggi aveva delle comorbidità, come malattie autoimmuni o infezioni secondarie, che possono diventare molto più aggressive quando il nostro sistema immunitario innato è impegnato a combattere un virus, dice Tait-Burkhard. Ecco perché la cosa importante è curare le persone per le comorbidità e dare loro antibiotici per fermare le infezioni batteriche che prendono piede. Naturalmente, lo scopo della risposta immunitaria è eliminare gli invasori, quindi i virus mettono in atto alcune contromisure. È questo il tratto che differisce maggiormente tra i vari coronavirus. I pipistrelli e l'origine del virus della SARS. Questi virus sono strettamente correlati tra loro, ma hanno diverse proteine accessorie, dice Weiss, aggiungendo che si sono evoluti per eliminare vari aspetti della risposta immunitaria innata. Alcuni ricercatori pensano che i pipistrelli siano portatori di coronavirus perché non innescano l'intensa risposta immunitaria degli esseri umani. Molte delle molecole di segnalazione che avvertono il nostro sistema immunitario sono invece soppresse nei pipistrelli, è per questo che non si ammalano, dice Tate Burkhard. Invece di reagire, i pipistrelli mantengono una risposta costante a basso livello, che può contribuire all'evoluzione dei virus. I pipistrelli hanno un'espressione costante di interferoni, che seleziona i virus che sono efficienti nell'eludere tale risposta, dice Tate Burkhard. Quindi i pipistrelli sono ottimi serbatoi di selezione per i virus che sono molto bravi a nascondersi. Tuttavia, le proteine accessorie sono ben lungi dall'essere completamente comprese. In alcuni virus possono essere eliminate senza alcun effetto sulla capacità del virus di crescere, dice Perlman. Si potrebbe pensare, se ci fosse una proteina cruciale per contrastare la risposta immunitaria e la si togliesse, la risposta immunitaria vincerebbe, ma non è necessariamente così. Alcuni ricercatori ritengono che le proteine accessorie influenzino la mortalità dei coronavirus. Ci sono stati studi sulla SARS in cui la rimozione di una proteina accessoria non ha cambiato l'efficienza di replicazione del virus, che però è diventato meno patogeno. Sarebbero comunque prodotti molti virus, ma apparirebbero meno dannosi, dice Fielding. I coronavirus hanno una certa capacità di correggere gli errori genetici, ma trascurano alcune regioni del loro genoma, dice Tate Burkhard. Di conseguenza, due sezioni in particolare sono specialmente soggette a mutazioni, quelle che codificano per la proteina della spicola e le regioni proteiche accessorie. In queste due aree, i coronavirus permettono molti errori, il che ne guida l'evoluzione perché riescono a legarsi a nuovi recettori e a eludere la risposta immunitaria dei nuovi sistemi, dice Tate Burkhard, ed è per questo che i coronavirus sono così bravi a passare da una specie all'altra. 06 febbraio 2020. Coronavirus 2019 nCoV, la più grande meta-analisi di tutti i genomi sequenziati. Fonte, Università di Bologna. Realizzata all'Università di Bologna, conferma l'origine del virus nei pipistrelli e mostra una bassa eterogeneità. Il virus è poco mutabile, ma individua anche un punto di elevata variabilità. La più grande meta-analisi realizzata di tutti i genomi finora sequenziati del coronavirus 2019 nCoV conferma la sua origine nei pipistrelli e mostra una bassa eterogeneità. Il virus è poco mutabile. Al tempo stesso è stato però individuato un punto di elevata variabilità nelle proteine del virus con l'esistenza di due sottotipi virali. Lo studio pubblicato sul Journal of Medical Virology è stato guidato da Federico M. Giorgi, ricercatore di bioinformatica al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che il coronavirus 2019 nCoV ha infettato fino ad oggi 24.554 persone con 492 decessi confermati. Questo nuovo studio ha analizzato i genomi dei 56 coronavirus finora sequenziati da vari laboratori nel mondo, inclusi quelli derivanti dai due pazienti ricoverati in Italia all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Si tratta dello studio più esteso di genomica comparativa per questo nuovo virus finora realizzato. I ricercatori hanno confermato la probabile origine del coronavirus da una variante animale. Il parente più stretto dei virus isolati in queste settimane corrisponde infatti alla sequenza EP_IS_402131, un coronavirus di Rhinolophus affinis, un pipistrello asiatico di medie dimensioni rinvenuto nella provincia dello Yunnan, Cina. Il genoma del nuovo coronavirus umano condivide almeno il 96,2% di identità con il suo probabile progenitore nel pipistrello, mentre si discosta molto di più dal genoma del virus umano responsabile della SARS severe acute respiratory syndrome, con una somiglianza dell'803%. I ricercatori hanno inoltre scoperto che tutti i coronavirus umani sequenziati fino ad oggi sono molto simili fra di loro, anche se provenienti da regioni diverse della Cina e del mondo. Tutti i genomi ottenuti dai pazienti infettati dall'inizio dell'epidemia condividono un'identità di sequenza superiore al 99%. Il virus è poco eterogeneo e mutabile, un dato ottimistico, spiega Federico Giorgi. Il fatto che la popolazione virale sia uniforme ci dice che un'eventuale terapia farmacologica dovrebbe funzionare su tutti. Lo studio ha però anche identificato per la prima volta un singolo punto di elevata variabilità nelle proteine del virus con l'esistenza di due sottotipi virali. Questi differiscono per un singolo aminoacido in grado di cambiare sequenza e struttura nella proteina accessoria ORF8, una componente del virus che non è ancora stata caratterizzata. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Medical Virology con il titolo Genomic Variants of the 2019 nCoV Coronavirus. Gli autori sono Federico Giorgi, ricercatore al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna, e Carmine Ceraulo, studente della laurea internazionale in Genomics dell'Università di Bologna.